Allora, buonasera a tutti e grazie per questo invito, grazie a Margherita che mi ha coinvolto e all'avvocato Ricciuti. Sono molto contenta di essere qui anche perché ho cominciato in questa facoltà come ricercatore, per cui sono particolarmente affezionata. Il tema è uno dei miei temi, diciamo, di studio ricorrenti e quindi ho accettato subito con entusiasmo e spero di poter dare almeno un piccolo contributo a questa riflessione che mi sembra molto importante, articolata per punti davvero molto molto significativi. Nel 2005 io ho avuto la brillante idea di pubblicare un testo giuridico da costituzionalista sui diritti degli animali e quindi un bel po' di tempo fa. E ho in pratica rotto un tabù, perché i giuristi si occupavano poco e nulla di animali e i costituzionalisti per niente. Ma invece, a mio modestissimo parere, ieri e anche oggi, il tema, la questione animale, è un tema molto importante dal punto di vista giuridico. Non è un tema da anziana signora che deve tenere il suo gattino e gli vuole tanto bene, ma è un tema che ci coinvolge tutti, indipendentemente dal nostro amore per gli esseri animali. Cioè è una questione giuridica che va al di là del nostro rapporto con gli animali. È passato molto tempo, come dicevo, da quel libro, ma la riflessione giuridica non ha fatto passi da gigante, possiamo dire. Possiamo dire che l'approccio del diritto alla questione animale è un approccio essenzialmente antropocentrico. In fondo, il sistema giuridico è una delle tante creazioni che fa l'uomo e la fa, diciamo, ritagliata su se stesso. E per cui l'idea di andare oltre la barriera della specie è un'idea che incontra molte resistenze dal punto di vista giuridico. Bisogna dire che all'inizio queste resistenze c'erano anche dal punto di vista della riflessione filosofica o dal punto di vista delle scienze empiriche, la medicina, le scienze applicate appunto agli animali. Quindi il primo impatto che abbiamo avuto fra esseri umani e esseri animali è essenzialmente un impatto antropocentrico in cui gli animali sono considerati, come ci diceva prima il prorettore, delle cose, i bruti privi di pensiero, di cartesiana memoria. Poi però la filosofia, che insomma viene spesso prima del diritto, e per fortuna ci apre un po' la strada, ha cominciato ad elaborare delle soluzioni alternative, convincenti, e cioè è andata oltre all'idea che l'uomo è il centro di tutto, perché l'uomo sta in piedi, perché ha il possesso delle mani, come diceva Platone, o perché è l'unico essere razionale, come diceva Aristotele, che forse se vivesse oggi avrebbe qualche dubbio, no, al riguardo, e ancora il fatto che l'uomo è l'unico dotato di un'anima. Insomma, siamo andati oltre, per fortuna, e l'evoluzione filosofica ha cominciato a elaborare una serie di teorie che hanno cambiato il punto di vista dell'uomo nei confronti degli animali. Siamo passati, diciamo, attraverso diverse fasi che non ripercorrerò nel dettaglio, ma dall'idea che anche gli animali provano dolore, esattamente come gli uomini, e quindi il compito dell'uomo dovrebbe essere quello di compiere azioni per aumentare le sensazioni di gioia ed evitare quelle di dolore, non solo agli altri esseri umani, ma anche agli esseri animali. Ancora di più, diciamo, siamo andati avanti da Bentham, Singer, eccetera, fino ad arrivare all'idea che il genere umano ha dei veri e propri obblighi nei confronti degli animali, perché questi esseri sono titolari di diritti in sé per sé. Per cui qualsiasi individuo, animale umano o animale non umano, ha diritto a uguale rispetto. perché è dotato di un valore inerente che è indipendente dalla valutazione degli altri. Ce l'ha e basta. È una posizione filosofica, mi rendo conto, forte, avanzata, che fa perno sul valore di ogni essere e sul principio di eguaglianza. Dal canto suo, anche la scienza ha fatto passi da gigante in tema di questione animale. Ha dimostrato che gli animali hanno livelli differenziati di soggettività, hanno emozioni, sentimenti. Pochi anni fa furono condotti una serie di esperimenti utilizzando la risonanza magnetica, lo strumento della risonanza magnetica, con all'interno dei cani che dormivano. I cani sognano e la zona del cervello che è interessata dalle emozioni durante i sogni è la stessa interessata per gli esseri umani. Quindi si è capito che anche dal punto di vista scientifico le somiglianze erano molte. A questo punto, certo, un percorso molto sommario vi ho fatto, scienza e filosofia hanno dimostrato di essere capaci di un'evoluzione, nel senso non animalista, ma nel senso di capire che anche gli esseri animali sono portatori di sensibilità, di un istinto che non è mero istinto, ma è anche ragione che li porta verso le situazioni piacevoli e ad evitare quelle spiacevoli. E diciamo, questo dovrebbe creare un sentimento, un dovere nei confronti degli esseri umani verso gli animali. E che cosa ha fatto il diritto? Il diritto in realtà è rimasto un po' indietro rispetto a questa riflessione, mentre secondo me il diritto è proprio lo strumento per fare il salto, e cioè riuscire a riconoscere che anche gli esseri animali sono soggetti del diritto, perché per ora, malgrado quello che ci ha detto appunto il prorettore nella sua presentazione, in realtà ancora così non è. Ma il diritto è rimasto indietro, forse il diritto è rimasto davvero ai bruti privi di pensiero di Cartesio o poco più. Perché? Perché gli animali, anche a voler essere, diciamo, aperti, comunque non saranno mai consapevoli di eventuali riconoscimenti giuridici. E mancano delle capacità pratiche, soprattutto quella linguistica, necessarie per poter utilizzare questi eventuali riconoscimenti giuridici. Cioè il diritto si ferma a questa barriera, ma è un errore molto forte, perché dire che gli animali non potranno essere soggetti del diritto perché non sono capaci di riconoscere se viene loro attribuita questa caratteristica vuol dire, e stiamo molto attenti, mettere in pericolo tutti quegli esseri umani non paradigmatici, i bambini, i disabili, i malati, che a loro volta non sono in grado di comprendere di essere soggetti del diritto e spesso non sono in grado di utilizzare concretamente questi diritti. Ma mai al mondo ci dovrebbe venire in mente che questi soggetti, siccome non sono in grado di, allora non sono più soggetti del diritto. Anzi, devono essere ancora più protetti e, diciamo, essere aiutati dal punto di vista giuridico da curatori, tutori, eccetera. Quindi tagliar fuori gli esseri animali dicendo tanto gli esseri animali non capiscono, non lo sanno, non possono parlare, non possono difendersi, vuol dire creare un pericolo anche per gli esseri umani. Poi si dice, vabbè, ma abbiamo ben altro di cui occuparsi, è la famosa teoria del benaltrismo, ma in realtà tagliare fuori, senza dare una giustificazione giuridica che vada oltre a gli animali non capiscono, gli animali non sanno usare i loro diritti, vuol dire mettere in serio pericolo il principio di eguaglianza che regola la vita di tutti noi. Quindi l'esclusione degli esseri animali non può più essere giustificata dal fatto che questi esseri non possono agire giuridicamente parlando. Allora si dice, va bene, allora superiamola, ma quali diritti gli riconosciamo? In effetti questo è un punto importante, perché accanto ai diritti morali, cioè quelli che hanno un carattere universale, a noi interessano, chi fa il giurista è interessato ai diritti legali, ai diritti giuridici. E quali sono questi diritti giuridici che potrebbero essere riconosciuti agli esseri animali? Ma quei diritti connessi a quegli interessi di cui anche gli animali sono portatori. Primo fra tutti, e qui immagino che ci sia qualche resistenza, il diritto alla vita. Ma riconoscere il diritto alla vita agli esseri animali non significa che questo diritto azzererebbe qualsiasi rapporto, no? Metterebbe in discussione il rapporto essere umano-essere animale, perché sarebbe comunque un diritto relativo, un diritto che deve fare i conti con gli interessi umani, cioè deve essere bilanciato. In fondo tutti i nostri diritti devono essere bilanciati con i diritti degli altri esseri umani. La relativizzazione del diritto alla vita animale però non si tradurrebbe nella completa rimessione alla discrezionalità umana dell'animale, ma obbligherebbe a pensare a un contenuto minimo di tale diritto che non dovrebbe mai essere violato. Quindi ci sarebbe un rapporto di proporzionalità. Io credo che questo sia il compito dei giuristi moderni, cioè essere capaci, coraggiosamente, anche se ogni tanto uno passa per uno strano perché si occupa dei diritti animali, ma capaci di abbandonare l'antropocentrismo giuridico e capaci di prevedere alcuni diritti che vanno oltre la barriera della specie. Lo abbiamo fatto per quanto concerne i diritti degli esseri umani, non è che i diritti che ci sembrano oggi scontati lo siano stati sempre, e sappiamo che ci si muove sempre sul filo di quello che oggi è garantito, non è detto che lo sarà domani, no? Per gli stessi esseri umani. Pensiamo, festeggiamo 70 anni di Costituzione, pensiamo al voto alle donne, no? Oggi, insomma, ci sembra, ci spera, una cosa abbastanza scontata. Eppure le donne hanno votato il 2 giugno del 46 in Italia, ecco. Quindi essere capaci di andare oltre quello che oggi ci sembra una barriera insuperabile è un compito non solo per i filosofi, ma è un compito anche per i giuristi. Dal punto di vista pratico, osservando il nostro diritto, cosa vediamo? Vediamo che sono stati fatti dei passi avanti, certamente, ma c'è ancora un atteggiamento, a mio parere, per così dire, compassionevole o al massimo utilitaristico, cioè difendo gli animali, li proteggo un po' perché sono carini, soprattutto gli animali d'affezione, ma soprattutto perché così proteggo l'ambiente e mi garantisco un mondo migliore per me e per i miei figli. Non perché mi interrogo se proteggendo gli animali sto ampliando il concetto di eguaglianza al di là della barriera della specie. Quali sono i progressi che registriamo? Beh, certo, dal codice Zanardelli del 1889 i progressi si vedono, no? L'articolo 491 diceva: chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li maltratta, ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l'ammenda. Alla stessa pena soggiace colui il quale, per solo fine scientifico didattico, ma fuori dai luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo. Il punto era questo, cioè voi in realtà gli animali nel 1889 potevate fare tutto quello che volevate, l'importante era che non offendeste il sentimento umano, cioè non destaste ribrezzo. Da questo, diciamo, da questa posizione, che certo era la meno garantista possibile, abbiamo fatto passi da gigante. Dopo abbiamo avuto il codice Rocco nel 1930, che ancora metteva i reati nei confronti degli animali nei reati contro la moralità e il buon costume, e soprattutto gli animali erano considerati dei beni, no, di proprietà. Io danneggio l'animale altrui e quindi ti devo pagare un risarcimento perché te l'ho rovinato o te l'ho ucciso, insomma. Siamo andati avanti e questo articolo, scusate, 727, è stato rielaborato soprattutto grazie al lavoro continuo e costante della giurisprudenza, fino ad arrivare alla legge 473 del 93, che ha il merito di avere definito, precisato il reato di maltrattamento nei confronti degli animali, considerando non più un maltrattamento astratto, ma dicendo dobbiamo andare a vedere ogni volta con che animale abbiamo a che fare. E quindi il maltrattamento dipende anche dalle caratteristiche etologiche di quel determinato animale. Il cane portato al guinzaglio non soffre. Un altro animale invece potrebbe avere da questa costrizione una sofferenza per lui ingestibile. Quindi dal 93 non esiste più un concetto teorico generale che va bene per tutti di maltrattamento, ma va valutato rispetto alle conseguenze che produce per ogni specifico animale. Poi è anche molto importante l'idea che si può coordinare il maltrattamento con particolari attività che invece sono lecite, come il trasporto, la macellazione. Cioè uno dice, beh, gli animali io li devo trasportare da un posto all'altro, li devo macellare per l'alimentazione umana, lo faccio come voglio. No, anche in queste attività che sono lecite non devi incorrere nel reato di maltrattamento. Quindi non devono essere condotti in maniera ingiustificatamente crudele. Mancavano però ancora molte cose nella modifica del 93, e per questo siamo arrivati alla modifica successiva, che è quella ancora attuale, la situazione giuridica in cui sostanzialmente ci troviamo oggi, ed è la legge del 2004. La legge 189 del 2004, che per prima cosa finalmente decide che i reati a danno degli animali non devono più stare dentro i reati contro la proprietà o la polizia dei costumi, e si inventa un titolo nuovo. Non ha fatto uno sforzo finale per avere una, diciamo, formulazione di questo titolo proprio convincente, perché si chiama delitti contro il sentimento per gli animali. Siamo ancora lì. Insomma, la cosa importante è quello che sente l'essere umano. Però abbiamo già fatto un passettino avanti. E un passo avanti che si vede, per esempio, nel fatto che è stata eliminata la lacuna dell'uccisione degli animali di nessuno, che prima non era prevista. E ancora è stata aumentata la pena per chi uccide esseri animali, pena che è stata ulteriormente alzata nel 2010 con la ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, e soprattutto il soggetto passivo del reato è diventato l'animale e non più un referente indiretto di un diritto altrui. Certamente la condotta sanzionata deve essere ancora caratterizzata da due elementi su cui si può discutere: crudeltà e mancanza di necessità. Questi due elementi però viaggiano anche separati, e questa è una cosa importante, perché anche le fattispecie, diciamo, di uccisione necessaria, prendiamo sempre la macellazione, non devono essere realizzate con crudeltà. Insomma, l'ottica è ancora un'ottica antropocentrica, però certamente si sono fatti dei piccoli passi per cercare di definire un primo quadro giuridico in cui gli animali sono in bilico. A volte ci sembrano soggetti, altre volte ci sembrano cose. Non c'è una posizione chiara, delineata, forte. Dobbiamo dire che il nostro ordinamento poi è anche influenzato fortemente, come sappiamo, in tutti i campi dall'ordinamento comunitario, e anche nel campo del benessere, della questione animale, l'influenza dell'Unione Europea è molto forte. Dal 91, quando a Maastricht venne approvata la prima dichiarazione sulla protezione degli animali, in cui si diceva che gli animali erano esseri senzienti e non meri prodotti agricoli. Quindi, insomma, un salto da gigante. E fondamentale, io lo ricordo sempre, il regolamento del 2009 sui test per i prodotti cosmetici, che ha messo al bando del tutto qualsiasi sperimentazione sugli animali, sia per le componenti che per il prodotto finito della cosmesi. Non abbiamo avuto lo stesso successo per quanto riguarda la sperimentazione invece medico-scientifica, di cui ci parlerà certamente molto meglio il professor Peli, dove invece la direttiva del 2010, che noi abbiamo recepito nel 2014, ha sollevato molte critiche, perché si è detto non è effettivamente, non offre una garanzia, anzi in alcune parti è sembrata un passo indietro nei confronti della protezione degli animali. E poi, lo citiamo sempre in tutti i convegni sugli animali, l'articolo 13 del Trattato di Lisbona. Questo articolo 13 del 2009 sembrava aprire le porte per grandi novità, perché ci dice: nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno, ricerca, sviluppo tecnologico dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. E uno dice: è fatta. Gli animali sono esseri senzienti, lo dice l'Unione Europea. Però poi c'è una virgola e dice: rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative, quindi anche le fonti secondarie, e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda in particolare i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. Le feste, le sagre, uccidiamo l'asino, la corrida, la macellazione rituale, e chi più ne ha più ne metta. Quindi l'animale è un essere senziente, ma non tocchiamo le consuetudini, gli usi, le leggi, i regolamenti che lo usano come meglio credono. Per cui, diciamo, questo articolo 13 sì, può essere che abbia come conseguenza quello di dare un monito ai legislatori degli Stati membri, e cioè di dirgli: si potrebbe fare qualcosa di più per gli esseri senzienti animali, che per ora non è stato fatto. Quindi manca ancora oggi una riflessione seria sulla nozione di soggettività animale. Non basta dire gli animali sono esseri senzienti perché agli animali venga garantito uno status giuridico. Ho avuto la fortuna, l'onore, poco tempo fa, di essere chiamata dal Parlamento ormai sciolto, di essere audita per proprio fare un riassunto sui progetti animali presentati nel corso della legislatura. E così li ho potuti vedere tutti. E devo dire che il tema dei diritti degli animali, della questione animale, è un tema che continua a interessare il legislatore. C'erano moltissimi progetti di legge, quelli che vanno dall'attività venatoria, in particolare per esempio l'utilizzo dei richiami vivi. Finché utilizzeremo i richiami vivi è difficile che possiamo considerare l'animale come essere senziente, come soggetto del diritto. E ancora erano molto interessanti i progetti in tema di maltrattamento e delitti contro gli esseri animali, perché la legge del 2004, che è fondamentale, però arriva fino a un certo punto. E poi sappiamo, esistono gli istituti dell'archiviazione per tenuità, l'estinzione del reato, la messa alla prova, insomma tutto tante fattispecie che rendono più difficile la punibilità di chi commette reati nei confronti degli animali, e quindi si vorrebbe agire anche su questi fronti. Un po' un monito è stata la sentenza della Cassazione su Green Hill dell'ottobre del 2017, che ha detto cose molto importanti sul reato di maltrattamento, sulla crudeltà, sulla non necessarietà, e questo è stato tenuto, diciamo, in considerazione anche da diversi progetti di legge. Anche l'introduzione di nuovi reati che ci possono sembrare strani, come la zoerastia, cioè le attività sessuali fra animali e esseri umani, che hanno un business che mi era completamente sconosciuto, economico molto molto forte, cioè un DVD che contiene immagini di questo tipo può essere venduto a più di 100 euro una copia. Voi capite che c'è tutto un mercato su internet, eccetera, molto florido, che non vuole naturalmente smettere. Alcuni paesi europei, Spagna, Francia, Belgio, hanno già vietato per legge il avere rapporti sessuali con animali, mentre da noi questa fattispecie viene fatta rientrare nel reato di maltrattamento sugli animali. Abbiamo avuto un'importante sentenza della Cassazione nel 2012 che ha confermato la condanna di un allevatore di Bolzano, proprio dicendo che questo tipo di attività rientrava nel maltrattamento perché andava contro le caratteristiche etologiche dell'animale, che naturalmente non aveva nessuna intenzione di essere utilizzato per queste pratiche. Quindi c'è stato un ampliamento dell'idea del maltrattamento, ma non un reato nuovo. In questi progetti invece si pensava di introdurre anche questo reato. Progetti volti a aumentare i percorsi formativi per le forze dell'ordine, per i veterinari, io farei qualcosa anche a livello di educazione, e molti progetti di cui poi ci parlerà l'amica Margherita rispetto alle modifiche civilistiche, perché siamo un po' in ritardo rispetto a paesi che condividono con noi la stessa tradizione giuridica, che ormai sono orientati verso il riconoscimento della soggettività giuridica degli animali. La Svizzera ha modificato il codice civile, lo ha fatto la Germania, lo ha fatto l'Austria, la Francia, il Portogallo, la Spagna in dicembre, perché ci sono dei problemi concreti. L'affidamento degli animali in caso di separazione dei coniugi, la disposizione sui nostri amici animali nel caso in cui noi non ci saremo più, quindi testare in favore degli animali, di un curatore degli animali. È chiaro che da noi è tutto rimesso alla volontà del giudice di quel momento. E così la Cassazione ci dice che l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore. Cassazione penale 2007. Quindi l'animale va trattato con la stessa diligenza con cui devo trattare un minore. Perfetto. La Cassazione civile, stesso anno, non ammette il risarcimento per il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale, perché è una cosa. Allora, o lo tratto come un minore o è una cosa, cioè la solitudine dei giudici quando non c'è un legislatore pronto, attento, è una solitudine pesante per tutti noi, naturalmente. Io, e vado a concludere, Nel mio libro del 2005, che ormai è vecchietto appunto, avevo pensato a una soluzione che poi non è così strana, anche se lo è sembrata per alcuni, e cioè all'idea di inserire la dignità animale in Costituzione. Lo hanno fatto paesi, non uno dice ma chissà dove l'hai visto, no, lo ha fatto la Svizzera, la Germania, l'Austria, quindi paesi con tradizioni giuridiche serie. la revisione costituzionale potrebbe forse inaugurare una nuova fase nel rapporto fra l'essere umano, l'ambiente e l'essere animale, andare oltre le politiche di protezione, di tutela nell'interesse delle generazioni future e metterci in grado di condividere un destino comune fra noi e gli esseri animali. Non ci sarebbe un appiattimento delle situazioni giuridiche, ma un'eguaglianza parziale, per cui medieremmo fra gli interessi umani e alcuni interessi animali. Quindi non ci sarebbe una trasformazione del catalogo dei diritti e dei loro titolari, ma semplicemente un cambiamento del concetto della soggettività, com'è cambiato nel corso dei secoli. Capisco anche a distanza di tanti anni che la Costituzione, forse allora ero giovane, più fiduciosa, la Costituzione non ha un potere taumaturgico. Quindi probabilmente, e mi dispiace dirlo come costituzionalista, inserire la dignità animale in Costituzione potrebbe volere dire tanto o anche niente. Abbiamo tante disposizioni costituzionali che rimangono lì a far bella mostra di sé. Certo, potrebbe influenzare il legislatore, una revisione solo formale però avrebbe pochi risultati. Quindi, secondo me, bisogna muoversi su più fronti. Cioè, quello della revisione costituzionale rimane un'idea di un ordinamento che vuol dimostrare di aver cambiato il suo approccio verso la questione animale. Quindi, forse ha anche un effetto nei confronti dei consociati. Poi, però, ci vuole un legislatore coraggioso, ci vuole una società pronta. Ora, come diceva prima il prorettore, abbiamo le elezioni, eccetera, adesso tutti parlano di animali, alcuni sì, alcuni no, Poi sparirà anche questo argomento, come tutte le promesse giustamente in periodo elettorale, però la questione rimane. E quindi, perché gli animali smettano di essere delle cose, io credo che incontri come questo siano molto importanti e tutti noi che ci crediamo dobbiamo lavorare ancora molto. Grazie.